We'll fight 3,000 miles away.
Le 16.07, qualche istante ancora e avrà inizio la trasmissione del coordinamento regionale sanità. Questa è Radio Onda Rossa, 87.9 in FM, il telefono 06 49 17 50 e... per scriverci ondarossa@ondarossa.info, per sottoscrivere andate sul sito www.ondarossa.info, lì trovate tutte le modalità per contribuire alla vita di Radio Onda Rossa.
Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps.
Oggi il pro... nella trasmissione affronteremo principalmente due aspetti che riguardano ovviamente la sanità, la salute, diciamo così, anche, ma con un occhio alla formazione del nuovo governo, a quanto è stato detto o non è stato detto sia dal Presidente del Consiglio Meloni, sia quanto si è sviluppato come dibattito su questo risultato elettorale e soprattutto sul governo a guida fascista, governo di centrodestra, ma insomma fortemente connotato da fascisti o post fascisti, e anche qui si comincerebbe a entrare nel merito di certe definizioni che insomma non abbiamo il tempo e la possibilità di farlo, ma certamente una riflessione, qualcosa diremo anche noi da questo punto di vista. E poi ci occuperemo della manifestazione del 5 novembre, il prossimo sabato, fra tre giorni, che si terrà a Napoli, convocata su vari temi che riguardano le necessità del momento. C'è compreso un discorso sulla guerra, c'è compreso un discorso sul soprattutto il tema principale, ma sono legati indissolubilmente in questo momento, sul caro vita, quindi sugli aumenti delle bollette di elettricità e gas come primo aspetto più appariscente, ma insomma, come tutti e tutte noi possiamo verificare, l'aumento si è generalizzato, gli aumenti si sono generalizzati, si sono estesi ai prodotti alimentari, anche quelli di prima necessità. Insomma, potremmo fare l'elenco, ma è sicuramente un argomento che di cui tutti sono al corrente. E poi parleremo anche di repressione in questo caso dei lavoratori della sanità in particolare, nonostante anche qui il governo Meloni abbia diciamo dato un colpo di spugna a quelli che erano stati i provvedimenti presi certo nei riguardi di personale sanitario che non si era vaccinato, quindi una sorta di moratoria, con grande scandalo diciamo dell'opposizione, non la chiamiamo più la sinistra, chiamiamola opposizione per quello termine più generico, E anche qui ci sarebbe la possibilità di fare un lungo discorso su mancanze, omissioni a suo tempo e oggi che cosa può voler dire questa condiscendenza da parte del governo Meloni, accusato di strizzare l'occhio ai Novax. L'argomento diventa immediatamente Novax si vax, quindi di nuovo no ai vaccini o sì ai vaccini, e tralasciando viceversa tutto un discorso che noi abbiamo tentato, anzi non tentato, abbiamo affrontato ripetutamente negli anni passati, ma l'abbiamo ripreso recentemente, e cioè una critica degli scienziati e della scienza, in questo caso medica, che viceversa è stata assolutamente trascurata. E tant'è che ancora oggi da parte dell'opposizione rispetto a queste decisioni del governo Meloni si dice così, si trascura quello che dice la scienza, e quindi quello che dice la scienza è che i vaccini fanno bene, questo vaccino, non i vaccini in generale, questo vaccino fa bene a prescindere da tutto, e quindi si appiattisce tutto quanto sul discorso si vax, no vax. Ecco, ho detto un po' di cose, ma
qualcosa comunque sì, ovviamente sono temi che non sono nuovi, l'abbiamo affrontati varie volte e in modo anche approfondito, però qualcosa si può dire sicuramente. Intanto, su tre provvedimenti, due riguardano appunto la sanità, e questo sicuramente lo dobbiamo al fatto che diciamo nella propaganda di questi anni da parte soprattutto di Fratelli d'Italia, che comunque era l'opposizione, ma non solo, anche da parte della Lega, c'era un attacco strumentale, non lo so, al governo, ai governi che hanno caratterizzato questa ultima legislatura, appunto riguardo ai provvedimenti, anche quelli che oggi sono sospesi. Intanto mi pare di ricordare, correggimi che sbaglio, che la sospensione del personale sanitario era fino al 31 dicembre, poi sì, si sarebbe visto. Mentre per quanto riguarda l'obbligo di mascherine all'interno degli ospedali era fino, mi pare, a giugno. Quindi per adesso quello è rientrato. Poi c'è la questione anche delle multe. Qui c'è tutta la sinistra ipocrita, chiamiamola sì sinistra, ogni tanto mi scappa, l'opposizione ipocrita che si scandalizza su questi provvedimenti. Quello sulle mascherine, che in effetti dentro gli diciamo togliere le mascherine all'interno degli ospedali era una cosa che anche a noi sembra quantomeno avventata. E quindi su quello diciamo c'è stato subito il dietro fronte, e questo non fa parte, ma mascherine rimarranno, non ho capito fino a quando, comunque per ora rimangono. La questione riguarda appunto l'ipocrisia e la falsità, ma soprattutto da parte dell'opposizione, riguardo a intanto alla questione delle multe, no? Perché qual è la versione più diffusa è: non è giusto che chi si è fatto il vaccino e quell'altro che non se l'è fatto, come se si trattasse, non so, di pagare le tasse, di non so che come paragonarlo, e quell'altro invece adesso è passata a barchetta la multa, per adesso è sospesa, quella io non ho sicuramente non è annullata, per adesso è sospesa.
I provvedimenti disciplinari verso questo personale sanitario sono stati presi, diciamo disciplinari amministrativi per l'esattezza.
No, la multa vabbè, perché riguardava tutti, no?
Ma diciamo per chi se la prende soprattutto con questo personale, il personale ha subito dei provvedimenti, c'è stata la sospensione dello stipendio, dalle funzioni eccetera, quindi e qualcuno auspica che tutto poi venga rimandato agli ordini professionali, il che è ancora peggio per certi versi, perché si fa arbitro di una situazione del genere un ordine professionale che sappiamo come agisce, non agisce secondo i canoni del diritto civile o altre cose, ma spesso appunto gli ordini non sono assolutamente garanzia né di imparzialità né di correttezza. E poi anche qui, quanti sono i ricorsi fatti anche verso gli organi professionali degli ordini del, in questo caso del personale sanitario, gli ordini professionali, da parte di lavoratori che appunto hanno impugnato questi provvedimenti, e c'è più di un caso in magistratura in cui i giudici stanno dando ragione, diciamo così, da un punto di vista proprio anche dei diritti costituzionali a lavoratori e lavoratrici, dipendenti insomma del sistema sanitario. In questo caso uso la parola sistema perché riguarda sia il pubblico che il privato, e quindi ci sono stati casi diciamo in entrambe le situazioni. Ecco, detto questo, allora a noi sembra che quello intanto colpisce che chi ha perso le elezioni, in questo caso soprattutto il PD, come al solito adesso scopre che c'è al governo c'è quello che prima stava all'opposizione, quindi l'estrema destra, come si usa dire, che è brutta e cattiva, mentre invece quando le parti erano invertite non era esattamente così. E si va, insomma, in questi giorni abbiamo assistito allo rispolvero, riscoperta dei valori dell'antifascismo, Predappio, tutte queste brutte cose, non belle cose, e che oggi appunto da parte di chi sta all'opposizione e ha perso le elezioni si addebitano al nuovo governo, in quanto ambiguo, non chiaro, non ha preso le distanze e tutte queste cose qui. Ora noi qui facciamo due osservazioni, poi si può aprire anche la discussione. Purtroppo alle 4:30 abbiamo il primo.
Sì, la prima corrispondenza.
Cercheremo di essere anche rapidi. La prima osservazione è che non si capisce che cosa vorrà fare chi ha perso le elezioni. In questi giorni, da quando insomma il risultato elettorale, la formazione del governo, il giuramento dei ministri e compagnia bella, tutti parlano del il presidente o la presidente del consiglio, si scende su questi dettagli, si cercano di fare le pulci in tutti i modi, ma non si dice niente su quale sarà il programma dell'opposizione, chiamiamolo così, che atteggiamento vorrà prendere, al di là delle dichiarazioni formali del giorno dopo che dicono faremo un'opposizione intransigente, ma su quali temi, su come riprendere un contatto con la realtà, quindi anche la realtà sociale di questo paese, assolutamente non è dato di capire. Forse si aspettano i congressi, chissà quali decisioni, ma insomma questo l'abbiamo notato. Il secondo aspetto è che ci si sofferma per rimproverare al governo la continuità con una certa ideologia fascista, chi lo fa in modo più netto, chi lo fa in modo più sfumato. Ci si sofferma sugli aspetti, non voglio dire esteriori, ma particolari, quelli più appariscenti del fascismo, quindi il discorso di Predappio con i saluti romani, che sono bruttissimi, sono orribili, e altre cose di questo tipo, il discorso di patria, di nazione, e anche qui prendendo delle cantonate, perché poi abbiamo sentito gli esponenti della destra rispondere, guardate che patria e nazione sono termini espressamente richiamati nella Costituzione, mentre invece il paese, perché con la parola paese è solitamente la sinistra, i partiti di sinistra in Parlamento che si riferiscono a questa cosa, e così via, insomma, no? Ci sono queste diciamo punzecchiature, perché non sono poi qualcosa di più, che cercano di mettere in difficoltà il governo, soprattutto il Presidente del Consiglio. Ci si dimentica che se uno volesse essere un po' più serio, diciamo così, nelle argomentazioni e nelle motivazioni per cui questo governo dovrebbe preoccupare, è che il fascismo non era solo questo. erano certamente le leggi speciali e quelle sono state richiamate, ma a me sembra che in qualche modo quello che ha detto Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento riguardo alle leggi speciali, non dico che era scontato, ma è stato anche un gioco facile.
Le leggi razziste, come l'ha chiamata lei?
Sì, scuso, volevo dire le leggi razziste, sì.
Che poi sono razziali, insomma, razziste.
Sono le leggi razziste, razziali, il termine.
L'ha chiamata così, non ho capito. E tutti subito a riprenderlo, fra l'altro.
Perché il fascismo non è stato solo questo, appunto. Che questo è già una cosa gravissima, intendiamoci, ma è stato tante altre cose che sono venute tra l'altro molto prima delle leggi razziali, perché ed è tutto quello aspetto della sfera sociale che riguarda i diritti del lavoro, i diritti d'espressione, la possibilità di organizzarsi, i contratti di lavoro, il conflitto sociale nella sua estensione e nella sua accezione più ampia, che viene cancellato dal fascismo, viene cancellato con un tratto di penna, ovvero con decreti che lo vietano, viene vietato per legge il conflitto sociale, così come si sono inventati il nuovo reato che prendendo a pretesto il discorso dei rave, cioè di queste manifestazioni musicali particolari, che però è diventato un reato contro la conflittualità sociale, perché laddove si vieta il raduno di più di 50 persone che occupano un terreno o un edificio pubblico, si va in questa direzione, c'è poco da fare, non è che si voglia colpire i rave, e anche lì ci sarebbe da discutere, si vuole proprio colpire, avere per le mani uno strumento che sia applicabile in molte circostanze, non in tutte le circostanze, ma in molte circostanze che caratterizzano proprio alcuni aspetti del conflitto sociale, dalle occupazioni di case alle occupazioni delle scuole, all'occupazione dell'università, l'occupazione dei luoghi di lavoro e così via, perché di questo si tratta e di questo non c'è dubbio. Allora, richiamarsi a questo, secondo noi questo è uno degli aspetti fondamentali, è nel mille, volendo ricordare, insomma, fare brevemente un richiamo alla memoria e quindi a una cronologia di provvedimenti del governo fascista dopo il 1922, la marcia su Roma e compagnia bella, già nel 1925 vengono invalidati tutti i contratti collettivi di lavoro, cioè vengono dichiarati nulli. E in quello stesso anno c'è il famoso incontro con la firma a Palazzo Vidoni, quindi passa alla storia come il patto di Palazzo Vidoni, il 2 ottobre del 1925, con il quale la Confindustria riconosceva alle associazioni sindacali fasciste il monopolio della rappresentanza sindacale, e tutti gli altri sindacati vengono cancellati contestualmente o l'anno dopo, sempre è Rocco che si, il famoso estensore del codice che poi porta il suo nome, che si prende l'incarico di redigerli queste cose, no? Vieta la contrattazione sindacale, vieta lo sciopero, le commissioni interne, si istituisce appunto il sindacato fascista con nomine non elettive. Quindi è un sindacato che le nomine dei rappresentanti non sono neanche fatte dai lavoratori, quindi dagli iscritti, ma sono nominate dall'alto. E poi nel 27 lo scioglimento della CGIL e la costituzione dei tribunali speciali, che vanno a processare non solo gli oppositori di regime da un punto di vista politico, ma vanno a processare anche chi organizzava scioperi, organizzava conflitti sul luogo di lavoro, e questi erano presieduti da un militare di carriera, e gli altri membri dei tribunali speciali erano tutti rappresentanti della milizia fascista, insomma. Allora, questo è uno degli aspetti fondamentali del fascismo, che non va mai dimenticato, oltre a tutto il resto, appunto, che non è poco, sia chiaro, ma è questo che non è affatto escluso dall'ottica dell'attuale governo, e potremmo dire per estensione non è mai stato del tutto escluso neanche dall'ottica dei governi precedenti, perché la tentazione di uno Stato corporativo storicamente l'ha realizzata il fascismo con Mussolini e compagnia bella, ma si è sempre ripresentata nel corso degli ultimi 50 e passa anni, insomma, perché questa concertazione che vorrebbe realizzare sempre di più tra appunto le parti sociali, Confindustria e sindacati, per dirla in breve, è una attrazione che ha riguardato anche il PD, i partiti di sinistra, o perlomeno una parte di esso, insomma, questa concertazione spinta non è altro che una rimodulazione del concetto di Stato corporativo, perché sia pure con strumenti diversi e sotto, diciamo, simbologie diverse, tende ad annullare il conflitto sociale, a cominciare dal luogo principale, che è quello di lavoro. Ma poi, per estensione, appunto, quando arrivano provvedimenti come quello anti-rave, diciamo così, è chiaro che l'atteggiamento è quello. Poi, se ci aggiungiamo, come ricordavi anche tu l'altro giorno, tutti i discorsi sulla sulla detassazione, no? Il contante, queste cose qui.
Beh, sì, sì. Comunque
abbiamo un disegno, insomma, ben preciso.
Sì,
no?
Ma poi le falsità che dicono: in Germania non c'è il tetto del contante, eccetera, ma lì c'è un'altra cultura, risponde qualcun altro, che mi fa molto ridere. Il discorso è che ci sono, diciamo, norme sull'evasione diverse da noi, che ogni tanto appunto fanno la pace fiscale, la tregua fiscale, eccetera eccetera. Del resto, per raccogliere voti non c'è niente di meglio che dire: abbassiamo le tasse, i repubblicani statunitensi sono maestri in questo, e poi lo fanno. Oppure la famosa battuta di Guzzanti: siamo la casa delle libertà, facciamo quello che ci pare, insomma, era un po' più colorita. E ancora un minuto e qualcosa per ricordare che comunque su questa questione del decreto già firmato, già in gazzetta, intitolato così, non credo sia questo il titolo sull'articolo in gazzetta, ma insomma lo chiamiamo quello su rave, è evidente che pure qui giuristi vari si esprimono in maniera diversa, e fa specie vedere giuristi che qui c'ha ragione Travaglio oggi sul fondo del Fatto Quotidiano: una cosa è giusta o sbagliata a secondo se la fa l'avversario politico o se la facciamo noi loro, eccetera.
Questo l'abbiamo imparato
e questo spese, è veramente una cosa disgustosa, oltre al fatto che comunque poi le ragioni di chi non si è vaccinato non sono date, non si possono conoscere, non si sa, non viene mai detto, non viene mai esplicitato, vengono tacitati, questo tanto per aggiungere carne al fuoco, ma appunto è un argomento che non è assolutamente finito, per cui alla fine vediamo ieri, questo lo voglio dire, Pregliasco, altro nome tutelare della vaccinazione e della scienza, che come ha detto Bassetti in una trasmissione è neutra, questa, insomma, la bomba atomica pure è neutra, quella pure è un prodotto scientifico, e incalzato sul fatto che comunque non è vero che chi è non è vaccinato contagia e chi non è vaccinato no, invece si contagiano nella stessa identica maniera, ha risposto: vabbè, ma si fa per salvaguardare la persona che non si è vaccinata. Insomma, siamo alla farsa, però lì tutto poi sfuma in una caciara generale, e chi sta ascoltando, insomma, è molto acuto o acuta, oppure ha difficoltà.
Senti, intanto che tu chiami, io volevo aggiungere questo: finora il governo non ha affrontato i provvedimenti viceversa del caro vita, ne ha parlato, ovviamente non poteva farne a meno nel suo discorso Meloni, però riunioni concrete all'ordine del giorno ancora non ci sono, e questo viceversa l'insieme di questo aspetto, l'insieme dei problemi attinenti a questo aspetto che riguardano Caro Vida sotto tantissimi punti di vista, sono uno degli scopi per cui è stata convocata la manifestazione di sabato prossimo 5 novembre a Napoli, preceduta da una fatta a Bologna il 22 ottobre scorso. Sono due manifestazioni gemelle che si sono fatte, una al nord e l'altra si farà a Napoli sabato, proprio su questi temi, e anche su questo insomma ne parleremo con ne parleremo con il primo collegamento che...
Pronto, ci sei?
Sì. Ce l'abbiamo in onda. Eccoci qua. Ci senti?
Sì, voi mi sentite?
Sì, se puoi alzare un po' la voce ti sentiamo basso, no?
Mi sistemo meglio.
Ecco, sì, meglio. Ma va bene.
Perfetto.
Allora, Paolo dei Blocchi Precari Metropolitani, Movimento per il Diritto all'Abitare, e con te volevamo parlare ovviamente della manifestazione di sabato 5 a Napoli, ma viste insomma il cambio di regime, il caso di dirlo, di usare questa parola, anche così se vuoi esprimere un tuo giudizio su quello che ci aspetta, su come la vedi.
Beh, intanto già parlare della manifestazione di Napoli è quasi obbligatorio fare poi un riferimento all'attuale governo e dare un giudizio su quello che sta accadendo, anche se è molto presto. È chiaro che la manifestazione cerca di mettere insieme delle dinamiche sociali che rimangono in piazza in questi giorni e che certo non staranno facendo il calcolo se sono più o meno di 49 quando si devono esprimere, e già questo sarà un primo banco di prova, perché le forme di lotta che comunque sia i disoccupati napoletani che hanno lanciato la manifestazione, sia il Movimento di Lotta per la Casa Romano e anche altre realtà a livello nazionale, utilizzano i classici strumenti di lotta che sono il blocco stradale, l'invasione di edificio, anche se non vogliamo parlare soltanto di abitazioni o di stabili, anche invadere per esempio un assessorato potrà essere a questo punto valutato in un certo modo, ma questa roba già c'era dentro i decreti di sicurezza, per cui non credo che possa preoccupare o spaventare più di tanto chi è nelle piazze. Per cui la manifestazione di sabato è anche una prima risposta in qualche modo a quello che sta accadendo, e anche abbastanza decisa, perché i disoccupati napoletani, oltre che affrontare il tema del caro vita e della guerra, lanciando questa manifestazione stanno anche cercando di difendere la loro battaglia, stanno provando a portare a chiusura una vertenza che dura da tanto tempo, e l'attuale governo adesso se ne dovrà occupare, e loro soprattutto nella fase precedente, quella elettorale, hanno un po' visitato tutti i comizi delle varie forze politiche, non escludendo nessuno, per dire cambiano i governi ma i problemi restano in piedi, e per cui voi dovete affrontare e risolvere questa vertenza, per cui noi saremo a Napoli anche per sostenere questo percorso. Però che è chiaro che questa manifestazione ha un connotato elevato dal punto di vista di classe, permettetemi di usare questo termine che viene sempre un po' giudicato obsoleto, cioè le realtà sociali che saranno in piazza oggi fanno i conti con una crisi profonda e con una difficoltà economica pesante. Noi siamo stati davanti a Esselunga sabato per manifestare contro questa rete commerciale che ha continuato a fare profitti in pandemia e continua ancora oggi, e sfrutta nello stesso modo i lavoratori e le lavoratrici, non è che è cambiata la loro condizione di vita perché Esselunga ha guadagnato di più, ha fatto più profitti, e le persone uscivano con i carrelli semi vuoti e ci facevano vedere gli scontrini, non c'era nessun rapporto tra il prezzo elevato che c'era sullo scontrino e il carrello, cioè il carrello rimane mezzo vuoto, non c'è niente da fare, e per cui le persone cominciano a scegliere anche dove andare a fare la spesa, cosa comprare, cosa non comprare. c'è tutta la questione delle bollette in piedi con la campagna Non Paghiamo, che sarà anche complicato sostenere, ma è necessario continuare a ragionare su come si può affrontare questa cosa. Magari la stangata non arriva subito, come dicono i giornali, però i conti cominciano a non quadrare per chi deve sostenere un affitto, chi deve sostenere le bollette e la vita quotidiana. Per cui la manifestazione di sabato rappresenta esattamente questo, e legare la questione del caro vita con la guerra è fondamentale, cioè, nel senso che fare una battaglia di questa natura rispetto a quanto costa la vita oggi significa anche aprire una vertenza enorme su chi sta continuando ad alimentare una guerra, che sta spedendo armi per alimentarla e facendo morire migliaia e migliaia di uomini e donne, sia sul fronte sia nei paesi dove abitano. E non è così che si affronta la questione, e di conseguenza si taglia pure sulla spesa viva. Se tu devi finanziare un riarmo che serve a sostenere l'Ucraina, è chiaro che devi anche tagliare da qualche parte. Oggi leggevo che per esempio c'è stata una sorta di congelamento sulle richieste fatte da Zelensky, perché diceva: noi di sistemi di puntamento ce ne abbiamo pochi, no? Per cui si comincia anche a ragionare come al bar su queste questioni, e non è assolutamente accettabile questo tipo di livello. Per cui noi siamo convinti che la manifestazione di Napoli è un punto irrinunciabile, un'occasione importantissima, e speriamo che la città di Roma risponda. Stiamo organizzando diversi pullman, come movimento dell'abitare, ma anche come sindacalismo di base, come studenti. È una calata, diciamo, abbastanza numerosa. C'è una manifestazione a Roma, che è quella convocata per la pace, una pace abbastanza annacquata per quanto noi la sappiamo leggere, che sicuramente non ci aiuterà, però credo che la manifestazione alla quale bisogna puntare e stare presenti è quella di Napoli, anche perché c'è una convergenza veramente interessante col meridione, che lentamente sta tentando di muovere dei passi importanti. Un tema che sarà al centro di quella manifestazione è quello del reddito. Noi su questo siamo pronti a dare battaglia. Se sulla casa ci conoscono in tanti, sulla questione del reddito ci conosceranno presto, nel senso che questo strumento, se verrà toccato, non potrà non vedere una risposta fortissima, conflittuale, radicale, senza se e senza ma, e anche in questo modo si lotta per il diritto alla pace, in qualche modo, non in maniera pacificata, ma sicuramente alla pace e nella vita di tutti i giorni, perché reddito e casa sono due cose centrali.
Mi ha preceduto su diverse interlocuzioni che volevo fare con te. Mi sembra molto importante il fatto appunto che questa manifestazione sia a Napoli, proprio perché il meridione è storicamente ha sempre pagato in questo paese, ma in questo momento, sia per la questione dell'autonomia differenziata, no? Che sicuramente è un altro tema importante che riguarda soprattutto, non solo, ma soprattutto il meridione, sia per la questione appunto dell'attacco frontale al reddito di cittadinanza. Sicuramente interverranno, adesso non è chiaro come, e tu giustamente sottolineavi che se sarà così la risposta sarà dura, e ci auguriamo che lo sia, come ci auguriamo che la manifestazione sia assolutamente grande e significativa. Ma rispetto per esempio alla questione del caro vita, io notavo fra l'altro che in questi supermercati, soprattutto grandi, dove spesso comparivano questi carrelli di solidarietà, no? Dove la gente metteva le cose per i poveri, adesso non compaiono più, e anche questo, diciamo, fa riflettere. Ma hai idea, che ti immagini tu? Domani la presidente, io continuo a chiamarla così, del Consiglio andrà al centro dell'Europa, dove si decidono le cose, ma e probabilmente parlerà anche delle misure, non tanto sul caro vita quanto sull'energia eccetera. Tu hai qualche idea che pensi che succederà?
Io credo che proseguirà così come ha lavorato Draghi fino a ieri. Non credo che avremo situazioni differenti, e chi ha pensato di votare la Meloni pensando che come fece con i 5 Stelle, sarebbe cambiato questo tipo di percorso, che non vedrà sicuramente esauditi i propri desideri. Questo modo di votare con la pancia sicuramente non sta assolutamente producendo passaggi differenti dentro il nostro paese. Io ritengo che una cosa che va tenuta d'occhio è un po' il ragionamento che stanno facendo sull'ISE, sulla revisione di questo parametro con il quale si definisce sostanzialmente il tuo reddito e il tuo diritto ad accedere ad una serie di sostegni, tutele, eccetera, eccetera. Sarà molto importante capire che tipo di proposta intendono mettere in campo, perché intorno a quella cosa probabilmente ruoterà anche una nuova lettura della povertà e di come questo governo intende intervenire su questo. Ritengo che però sarà una lettura che terrà sempre conto degli interessi e dei profitti patronali, perché abbiamo già visto su una serie di affermazioni anche la questione della tutela in qualche modo dei più poveri serve per garantire i più ricchi. Faccio un esempio: se un commerciante non riesce a pagare la propria bolletta, è grave secondo questo governo, non tanto per il commerciante, questa è la loro lettura, quanto perché non è in grado di dare quello che serve ai più poveri e per cui viene a mancare un intervento importante dentro la società. Cioè il commerciante è importante perché è in grado di produrre giro di merci e possibilità di alimentare questo tipo di meccanismo. Per cui partono sempre da sopra, partono dalla testa, non partono mai dal basso. Per cui il punto di contraddizione lo troveremo qua e credo che bisognerà lavorare su questo. Io ritengo che ci sia una responsabilità enorme rispetto a questa situazione, in questa città anche di chi l'amministra, e per cui noi non dobbiamo adesso essere, come si dice, miopi o come si non so, guardare male la situazione, cioè pensare che adesso questo governo produrrà un disastro contro di noi e per cui alla fine il meno peggio è quello che ci salva. Noi siamo un anno che abbiamo a che fare con questo sindaco in questa città e non abbiamo ancora visto tutto quello che pensavamo dovesse venire fuori in discontinuità con il passato. Ecco, questo è l'altro errore che non bisogna fare secondo me, e non pensare che il male adesso sta tutto nelle mani della Meloni e per cui tutto il resto va lasciato passare, va sopportato, va tollerato. E da questo punto di vista sicuramente il percorso di autonomia, diciamo, dei movimenti di lotta che le realtà sociali devono mettere in campo viene meno. Ecco, Napoli c'ha anche questa forza, questa capacità, questa caratteristica di mantenere un'autonomia possibile nell'espressione delle lotte, senza legarsi invece a carrozzoni, a percorsi un po' scivolosi come sta accadendo rispetto alla manifestazione romana sulla pace.
E sì, è come potrebbe accadere con le prossime elezioni regionali del Lazio, insomma, no? Questo richiamo del meno peggio potrebbe, anzi sicuramente lo vedremo all'opera, ma come dici tu è giusto e doveroso non farsi intrappolare in questa logica. Io ti ringrazio, un'ultima, una battuta proprio finale, ce la fai su Piantedosi?
Credo che Piantedosi stia cercando, si sente un po' il rumore delle unghie sul vetro, come si dice, nel senso che stia cercando, rispetto alla sua esperienza come prefetto a Napoli, provando a gestire una dimensione di pacificazione sociale, perché questo è quello al quale lui ha puntato sostanzialmente, costringendo le amministrazioni a tirare fuori delle case per risolvere le dinamiche riguardanti le occupazioni, e adesso sta, come si dice, in qualche modo, dalla distanza che glielo consente di stare seduto in un ministero e non magari un po' più a ridosso della città come in prefettura, di provare a tenere insieme le due cose, no? Quando ha affermato io so a chi mettere le dita negli occhi, o quando ha detto questo nuovo decreto non colpirà il diritto a manifestare,
sì, il diritto all'espressione.
Sostanzialmente sta provando a tenere insieme una scelta fortemente repressiva come quella messa in campo col decreto, con l'idea di pacificazione sociale che ha messo in campo anche a Modena, anche durante il raid, cioè comunque lui porta a casa una soluzione pacifica in cui poi i ragazzi e le ragazze sono usciti, hanno pulito il posto, per cui lo Stato in qualche modo c'è, esiste, fa valere le proprie ragioni, ma lo fa senza usare la forza. Penso che questo gioco è quello sul quale si stanno muovendo e si sta muovendo lui.
Ok, ti ringraziamo e sicuramente ci vediamo sabato.
Bene, dai, tutti a Napoli.
Ciao.
Ciao.
Allora, adesso arriviamo alla prossima corrispondenza, intanto però ci riposiamo con un brano, questa volta di Woody Guthrie.
You may be surprised, people in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Woo! All you fascists bound to lose.
I said,
all you fascists bound to lose.
Yes,
all you fascists bound to lose.
Il titolo è quanto mai pertinente di questo brano, la traduzione è: tutti voi fascisti siete destinati a perdere. E ti do la parola intanto per arrivare a, appunto, alla prossima corrispondenza.
Insomma, la manifestazione di sabato, diciamo, era già convocata ancora prima del risultato elettorale, delle elezioni, e quindi insomma, ma cade ancora più a proposito, diciamo, il cambio di governo potrà introdurre qualche elemento in più, come di fatto poi succede con questo decreto cosiddetto anti-rave, di cui abbiamo parlato anche nella corrispondenza. Però appunto qui il problema è che veniamo da anni di logoramento continuo del tenore di vita e il pretesto della guerra, perché da questo punto di vista la guerra è usata come un pretesto, la guerra non, che è in corso, non è sicuramente un pretesto, insomma, cioè, ci sono motivi pesantissimi per cui è stata scatenata, ma come viene usata, ma l'uso che se ne fa è veramente smodato, insomma, per usare proprio un termine estremamente soft, perché per esempio se prendiamo gli aumenti delle bollette del gas e dell'elettricità, ci dicono, se non lo dicono esplicitamente nei commenti, negli articoli di giornale, insomma nell'informazione che passa, il messaggio è che tutto questo dipende dalla guerra, quindi dipendendo dalla guerra in qualche modo c'è un responsabile che sta lì al Cremlino e così via. Ma senza arrivare a questo, il fatto stesso di rimandare tutto questo che sta succedendo all'innesco della guerra in Ucraina è una falsità, perché gli aumenti dell'elettricità, con, insomma, è facile verificarlo, serve solo un po' di pazienza e un po' di tempo, sui decreti che fa l'autorità per l'energia elettrica e il gas, e si vede che a gennaio 2021 l'energia elettrica per l'utente tipo, che è quello regolato, insomma tutelato dal servizio nazionale, come dalle norme nazionali che emana appunto l'ARERA, quello che ha 3 kW di potenza e non consuma più di 2500 kWh l'anno, era di 20,06 centesimi a kWh. A gennaio 2022, quindi prima, in vigore dal 1 gennaio 2022, quindi prima ancora che scoppiasse la guerra, che è del febbraio, fine febbraio, 22 febbraio 2022, questo valore era passato a oltre 46 centesimi, e lo stesso dicasi per il gas, che a gennaio 2021 era 70 centesimi, diventa 127 centesimi a gennaio 2022. Quindi ci sono aumenti in un caso del 130% circa, nell'altro quasi del 100% per il gas, che non, formalmente non hanno nessun legame con la guerra, perché sono stati decisi prima, e quindi già questo, no, fa capire che tipo di meccanismo si è innescato da tempo. Dire speculativo è banale, perché questo è intrinseco proprio al sistema capitalistico che domina, per cui i prezzi del gas sono saliti per il discorso del consumo, del trasporto, per tutta una serie di motivi, ma ce li hanno scaricati addosso tranquillamente, avendo peraltro dei contratti a lungo termine di fornitura del gas russo, che era e resta il più economico del mondo, che gli consentivano guadagni amplissimi alle compagnie del gas petrolifero, non petrolifero che fossero, insomma, ecco, questo è l'altro discorso in cui diciamo questa manifestazione c'è in pieno, insomma, no? Questo legame strumentale con il conflitto va rotto, va denunciato, insomma, va messo alla luce di che natura è fatta questa ristrutturazione globale dell'economia, che passa anche attraverso una guerra terribile che si sta combattendo e che vede, ormai è palese, insomma, l'Occidente contro l'Oriente, per modo di dire, ma insomma contro una visione sicuramente diversa e non omogenea a quella che è il braccio potente del capitalismo, insomma, Nord America e sicuramente l'Europa intera nelle sue varie formulazioni. Quindi ecco, in questo la giunta di un governo a guida fascista richiama immediatamente gli aspetti anche di carattere repressivo, e quello del decreto antireve 1, ma come dicevo all'inizio, richiama anche carattere repressivo per quanto riguarda il mondo del lavoro, perché appunto se il riferimento storico è a quello che portò concretamente il fascismo da questo punto di vista, il fascismo storico negli anni 20, so quello che dicevo prima, insomma, sono il divieto dell'associazione sindacale, il divieto di riconoscimento, le corporazioni, insomma, quindi questa cosa qui, e i provvedimenti a iosa verso anche il singolo lavoratore o lavoratrice, insomma, con penalizzazione. Dovremmo parlare qui per esempio dell'abbattimento del salario alle donne, che viene portato al 50% di quello degli uomini, e tante altre cose. Da questo punto di vista però, anche qui, ed è questo sarà anche uno degli aspetti di cui parleremo nella prossima corrispondenza, non è che i governi precedenti hanno risparmiato lavoratori e lavoratrici dai provvedimenti disciplinari quando prendevano parola per denunciare certe cose, insomma, perché veniamo anche in questo caso da anni in cui sospensioni, licenziamenti, denunce di carattere pecuniario, cioè l'azienda ti denuncia perché tu hai leso la sua immagine, gli hai recato un danno e ti chiede i soldi. E oggi tra l'altro le cause del lavoro costano pure, perché devi pagare in anticipo certi soldi che non sempre i lavoratori ce l'hanno, e tant'è che le cause di lavoro ci hanno avuto proprio un abbattimento come numero enorme, sia per provvedimenti governativi, il Job Act e altre cose, conciliazioni obbligatorie che rimandano in qualche modo, no, a questo concetto di corporativismo, ovviamente in una forma magari più blanda di quella che è stata storicamente applicata dal fascismo, ma comunque niente affatto. Lo scarto tra questo nuovo governo si misurerà su questo piano, perché come dicevo appunto veniamo da anni di persecuzione eccessivo come termine, ma sicuramente intimidazione dei lavoratori e lavoratrici anche nel settore pubblico, e non a caso insomma parleremo con un compagno che ha lavorato tanti anni nella sanità e che insieme ad altri di altri strutture pubbliche della sanità insomma ha subito questo tipo di repressione, e le cause si svolgeranno proprio la sua causa in particolare si svolgerà proprio l'8 novembre, insomma, ma appunto ne parleremo con lui
fra un paio di minuti. Aggiungiamo soltanto che io non mi ricordo adesso questa diciamo introduzione delle sanzioni verso dipendenti della pubblica amministrazione che mancavano al rapporto di lealtà, sai, le leggi sono fatte così, ma che comunque insomma denunciano anche cose penalmente rilevanti, può essere successo all'interno delle appunto amministrazioni dove lavoravano. Io non ricordo chi l'ha fatta, ma sono passati. Fa parte di una legge quadro.
Sì, è stata, però ci sono gli articoli del codice civile che parlano di questo. Attenzione, perché non è che il codice civile parla che se tu rechi danno all'azienda, solo che venivamo da decenni in cui prevaleva che cosa? I principi dello statuto dei lavoratori, quindi la libertà di espressione.
Esatto, per cui recare danno all'azienda può avere connotazioni diverse, ma denunciare una cosa rega danno all'azienda, ma come dici tu, per esempio gli esponenti sindacali non potevano essere diciamo teoricamente toccati, no? Invece
e infatti questo rimane ancora, ma il singolo lavoratore no, mentre invece insomma dalle lotte del 68-69 allo statuto dei lavoratori che sanciva appunto questa possibilità anche del singolo lavoratore di esprimere la sua opinione sui luoghi di lavoro, e questo diciamo è stato il principio dominante fino a una ventina d'anni fa, e quando poi appunto in magistratura del lavoro e soprattutto l'atteggiamento delle aziende, ricordiamo prima fra tutti la Fiat a Pomigliano d'Arco, insomma, quando denunciò fino al licenziamento, insomma, no, questi lavoratori perché quello che dicevano gli recava danno, non tanto quello che facevano, ma quello che dicevano, insomma. E poi via via l'appetito è venuto mangiando, come sempre, insomma.
To be a
Allora, eccoci in collegamento, purtroppo col telefono fa un contatto strano, comunque si capisce, in collegamento con il compagno con cui volevamo appunto parlare di ciò di, a cui abbiamo accennato proprio due secondi fa.
Sì, innanzitutto ciao, ci senti?
Ciao. Sì, sì, mi sento bene.
Ecco, allora con te per la verità volevamo parlare di due cose. Intanto il problema che ti riguarda personalmente e che rimanda, ne abbiamo accennato, non so se hai sentito, a questo discorso che nel tempo è venuto affermandosi sempre di più, di impedire sui luoghi di lavoro a lavoratori e lavoratrici la libertà di espressione, insomma, denunciandoli non solo dal punto di vista disciplinare ma anche per il danno che regano all'azienda, quindi con rischio anche di risarcimento di questo danno, quindi sono cose pesanti per i lavoratori. Ma poi, e mi sembra che il prossimo 8 novembre c'è la prima udienza della causa che ti riguarda, ma poi con te anche, cioè, se non un giudizio sul nuovo governo, abbiamo parlato anche della manifestazione del 5 novembre, di sabato prossimo a Napoli, quindi che ha vari aspetti, ecco, anche da parte tua un giudizio, un punto di vista su questa situazione.
Ma questa situazione, insomma, del fatto che sono a governo da una parte, apposta, come dicevi te, dentro tutta la mia vicenda c'erano quell'altri, sostanzialmente, cioè c'era il governo precedente, c'era una regione precedente, già precedente no, diciamo ancora i colori sono quelli di quelli attuali.
Certo.
Però alcuni meccanismi insomma, no, che diciamo si sono instaurati, hanno proprio al proprio interno, diciamo, una dinamica che ricorda, diciamo, diciamo questo aspetto così tra virgolette di destra, diciamo questa è l'esteriorità, viene affermata, viene fatta, diciamo, con questi provvedimenti appunto per contante, i raid,
certo,
immigrati, qualsiasi cosa, su questo famo questo, su quello famo quello, su quello famo quell'altro. Però voglio dire, quando si firma un contratto per cui praticamente io devo stare a lottare con quello che mi lavora a fianco, perché una parte economica è legata al fatto che io devo essere più bravo di lui e per cui prendo più soldi, cioè questo è già un modo, diciamo, di competitività, di individualismo, di missione dentro questo stare qua, dentro un tessuto anche sociale e lavorativo che presuppone poi che sia pure un'espressione tra virgolette politica dichiarata, insomma, no? Cioè quando io adesso penso sempre a questa questione di dire ma noi vogliamo la sanità pubblica da parte che ne so, del PD di questi, questo presuppone che l'altri vorrebbero la sanità privata, e invece loro no, invece non è così, perché insomma la sanità pubblica, la sanità privata la vanno pure loro, cioè loro hanno costruito tutti i passaggi per cui queste storie, diciamo, in cui diciamo solamente una questione viene sollevata a dibattito, a livello di dibattito, di speculazione, però poi nei fatti praticamente tutta questa differenza, diciamo proprio nella sostanza, c'è, cioè, perché di questo, ma perché di pure la questione se oggi esce fuori che praticamente dopo un Covid ha distrutto, ha stremato gli ospedali in tutti i modi, l'unica cosa che esce fuori sono spinte corporative per cui gli infermieri vanno al loro ordine, i tecnici vanno al loro ordine, quell'altro, cioè, e queste sono corporazioni, ma che so, cioè si aggiungono corporazioni, una volta era solo quella dei medici, se c'hanno un contratto per cazzi loro e continuano ad avercelo per cazzi loro comunque, oggi lo vanno pure gli infermieri, lo vanno i tecnici, lo vanno i farmacisti, poi verranno così, insomma,
cioè, e questo governo gli fa ampiamente piacere una situazione del genere. Dico, a questo governo l'idea corporativa gli fa ampiamente piacere, insomma.
Ma insomma, cioè, ma parlato è la naturale conseguenza diciamo di quello che si è non solo seminato, ma anche progettato, fatto via di seguito, ma su tutti i temi. Cioè, oggi si è incazzato tanto sulla storia dei REV, di questa cazzo di legge che mi ha fatto ovviamente schifo e tutto quanto, no? Però diciamo sostanzialmente cioè la limitazione proprio del diritto di parola, di assemblea, di vedere, questa è una cosa che loro diciamo, già hanno applicato dentro i posti di lavoro, questo già c'è stato, cioè adesso diciamo viene formalizzata, diciamo messa pure simbolicamente lì come questione, insomma, questa è un po' la. Poi insomma, un'altra storia che questi, cioè tocca rifondarsi, tocca far qui, tocca far là, tocca ridiscuterci proprio in nobile rispetto ai cittadini, rispetto alle cose, cioè stanno di un vuoto totale proprio, cioè, a cui non segue nessuna messa in discussione seria. Quindi se trovi diciamo sto balletto, sta realtà virtuale che si tocca sciolto, senti queste cose, vabbè insomma. Però insomma qui mi pare che le questioni stanno andando parecchio avanti, cioè appunto la questione della guerra, la questione della nostra maniera, stava a sentire, c'è sta questa, c'è sta storia da Ducore, c'è sta storia Iran, mo quella con l'Arabia Saudita, sì. Cioè se stanno andando avanti diciamo delle questioni, sono disegni che ti passano proprio sopra, in cui c'è un'estrema difficoltà proprio a fermarli e non manco a fermarli, ma proprio a delle volte pure a capirli un po', insomma non mi la capisci che non cioè, voglio far distruttivo, no? Stanno un po' fuori dalla tua portata proprio, cioè, e purtroppo questo è un po' un'altra cosa, volevo dire, no, al di là di tutto, insomma. Cioè, la vicenda mia questa diciamo si riferisce a 3 anni fa, ma un po' più di 3 anni fa sostanzialmente.
Eh sì.
E anche 4, no, era aprile 2019. No, c'è croce per essere 3 anni, un po' di mesi. Però dicevo, questa vicenda è già si respirava, cioè queste cose già si vedevano tutte, si sentivano, si respiravano, e il fatto pure che insomma il parlamento ci fosse su, diciamo, su proprio la libertà di espressione, cioè sulla parola, sullo scritto, già la diceva un po' lunga, perché tu parli e dici quando ne la fai manco a fa, diciamo sostanzialmente, no? E quindi praticamente questo era un po' un termometro. Poi quindi già allora, cioè, tutte queste cose c'erano, già vedevi dissolversi questo spirito un po' di gruppo pure dei lavoratori, di averci chiaro insomma che la funzione un po' che stavi a fare, che era presente prima, insomma, no? Stai lì comunque per curare la gente, questa è la tua funzione sostanzialmente, di rispondere a tutti i bisogni, e quando c'è qualcosa che non andava verso questo, insomma, suscitava comunque qualcosa, no? Piano piano da questa funzione ci siamo un po' estraniati, no? Vabbè, succede, vedi le cose, ma alla fine insomma passa in secondo ordine perché stai a fare, che lavoro stai a fare, come diciamo il tuo ruolo insomma di questa cosa. Alla fine sei una pedina dell'ingranaggio, non dipende niente da te, per cui dipende dall'altro, quindi l'unico modo per rapportarsi è quello di tirare avanti magari il meglio possibile, diciamo facendo le cose pure il meglio possibile, ma insomma non più di tanto, ecco questo. Dicevo, questa cosa che già si vedeva molto, io mo so quasi so tre anni pure che non ho messo in pensione, quindi però diciamo ripassando diciamo nell'ospedale, vedendo le cose, sta storia del Covid l'ha amplificata in una maniera totale, insomma, cioè i passaggi si sono diciamo comunque fatti. Per cui adesso io ho questo processo, per dire che non so se poi riassumo un po' la storia, ma la storia è una storia di diciamo pure semplice, cioè il fatto che un senatore viene portato a un pronto soccorso, alla fine si capisce che non c'ha niente di che, e dentro un pronto soccorso dove tuttora comunque ci stanno le condizioni che c'erano prima, sia sta spianata di barelle dove praticamente non tutto a contatto fisico proprio uno con l'altro, dove se dovevi andare a fare qualche a mettere una flebo, a mettere una padella, a lavare, dovevi spostare altre barelle, se toccavano, dove praticamente quello che stava fuori di testa metteva le mani su quello che stava vicino, e tutto questo durava per giorni, dove si mangiava e si continua a fare, si mangia dentro un posto che non è fatto per mangiare, perché ci stanno solo barelle, la metà non si alza, e se sta per giorni così, insomma, in questo contesto portano sto senatore, insomma, e con incidente del motorino, vestito, insomma, un incidente stradale sostanzialmente, alla fine praticamente non passa ovviamente lì, si mette diciamo in una sala rossa, a quel punto si attiva diciamo tutto lo staff dirigenziale, quindi si presenta, che ne so, il direttore generale, il direttore del pronto soccorso, il direttore d'area animazione con tutti i loro dazi, eccetera, ma poi arrivano anche altri senatori, ministri, cose, insomma, quindi praticamente ti trovi dentro una situazione del genere, è questo che conversa amabilmente con tutti quanti in questo diciamo in questo posto, in un giro di due ore si capisce che questo praticamente non si è fatto niente, però un po' d'osservazione ci vuole, e lì praticamente si trova un posto addirittura in rianimazione, e diciamo che il giorno dopo viene normalmente uno che deve fare un po' d'osservazione si mette in questo lazzaretto, che è questa piazzetta diciamo del policlinico, dove aspetta 24 ore, un sacco di gente se ne va prima, perché ovviamente come fai a reggere una situazione del genere, se puoi te ne vai, invece lui ha quest'altra cosa, è un fatto più unico che raro, che è dimesso il giorno dopo, insomma, quindi queste sono un po' le una vicenda, cioè una vicenda che è sempre capitata, poi non è che è una cosa diciamo così strana. E quindi insomma sta vicenda è stata comunque resa pubblica in qualche modo, è stata anche oggetto insomma di un esposto, se per vedere, guardate, ma è possibile distorcere un sistema che funziona male, ma diciamo che deve funzionare solo in un certo modo solamente perché tu sei un senatore o comunque qualcuno che poi dopo in qualche modo devi
cambiare,
in cui devi mantenere un'immagine, no? Questa è un po' la storia, da lì praticamente è venuta una prima consiglio di disciplina, la sospensione dei 4 mesi, poi è da vedere che c'è stata denuncia penale, insomma, quindi poi la denuncia penale è diffamazione, e uno poi...
Questa l'ha fatta l'azienda sanitaria?
Questa la denuncia, dice?
Sì.
La denuncia è stata fatta dall'allora direttore generale, sia come direzione del policlinico, sia anche a livello personale, insomma,
certo.
Perché si è lesa questa
la sua immagine.
E poi, diciamo, la questione pure è che ovviamente capire lì, cioè chi ci ha lavorato tanto dentro un posto del genere, ci lavora quotidianamente, sa benissimo come funzionano i meccanismi, come funzionano le cose, quali sono i passaggi, eccetera, e ti accorgi che su ognuno di questi passaggi c'è una forzatura, no? In cui praticamente diciamo un sistema diventa assolutamente flessibile, per cui tu, cioè qua la mattina mi ricordo che io stavo a c'era questa vecchietta che stava lì tra le tante, cioè ricoverata da tre giorni, c'aveva cinque costole rotte, c'era un emotorace massivo, era tre giorni che stava in questa barella mezzo scassata, e la figlia, poraccia disperata, diceva: non so che devo fare, io a sto punto me la porto via, perché l'altro giorno qua come faccio a stare, eccetera. Allora mi diceva: guardi. E lì praticamente ogni turno che cambiava di medico gli diceva: mi dispiace signore, mi dispiace tanto, ma non abbiamo posti letto, ma non sappiamo dove metterla, ma veramente non sappiamo così è. Poi arriva uno di questi e nel giro di due ore praticamente gli trovano, diciamo, il posto letto così. Non so manco se il senso senatore si è reso conto della questione, perché quello non so, avrà pensato che funziona tutto così,
sì,
no? Perché
che è normale,
cioè, là proprio non lo vede, cioè non succede dentro questi posti. E io non dicevo questa difficoltà pure che c'è, perché mentre tu queste cose le sai, le vedi, eccetera, falle capire a chi sta fuori da questa storia, e soprattutto accede a quei dati e a quelle diciamo possibilità di esplicarlo, insomma, questa storia. Tu non dovresti far accesso agli atti, richiede cose che tu non c'hai e che invece loro sanno, per cui loro sanno, fiocchettano benissimo questa storia qua. Alla fine loro hanno fatto la tesi loro, che è stato fatto tutto normale, è successo tutto normale, per qualunque persona si sarebbe fatto così, insomma, no?
Certo.
Cioè, questa è un po' la realtà della questione. E poi c'è questo clima, insomma, no? Perché adesso io che devo fare? Dovrei andare a chiamare i testimoni di quelli che stanno a lavorare là e farli venire al processo e dire: guardate, le cose non funzionano così. Ma chi te viene a testimoniare quando poi tu stai a lavorare là dentro, insomma, cioè quando questa cosa poi ti ricasca addosso? Insomma, questo fa sì che diciamo, certe cose sono possibili proprio pure perché c'è questo clima così diciamo di intimidazione, ma là funziona tutto con passaggi diciamo anomali, per cui se conosci, se ti aggancia, se sei stato a un studio privato, se fai questo, se fai quell'altro, praticamente tu alla fine c'hai delle corsie, proprio perché dentro sti posti, insomma, so proprio così, sono tenuti pure nel casino, perché comunque in mezzo al casino è facile trovare diciamo scorciatoie, fatti, a seconda del livello in cui stai, questo, cioè, il favore, voglio dire, lo può fare pure dall'ultimo portantino fino a diciamo alla direzione massima, chiaramente sì. Ognuno proporzionato al suo grado, insomma, però il meccanismo che c'è stato, capito? Cioè il meccanismo che si instaura quando tu cominci a dire: guardate, non può funzionare così, perché non può funzionare che arriva questo e se stravolge tutto quanto e quell'altro stanno là, e loro ti dicono: fermo, questo non è un meccanismo che tocca lasciarlo così, perché comunque salvaguarda una serie di situazioni, di interessi, di modo di fare, insomma, che è quello, insomma. Sì. Vabbè, insomma, forse ho parlato pure troppo.
Non hai parlato troppo, diciamo che certo è deprimente, ma questo è deprimente perché poi credo che senza bisogno di lavorare dentro un ospedale in un pronto soccorso che tu hai descritto bene come un lazzaretto, credo che più o meno quasi tutte e tutti un'esperienza, se non diretta, ma di un familiare o di un amico che abbiamo accompagnato a un pronto soccorso di un grande ospedale, l'abbiamo vissuta. Non è che al San Camillo è molto diverso, insomma, sì, ci sono varie sale, sì, però voglio dire, si è buttato lì comunque. Poi il Policlinico lo sappiamo, insomma, ce l'hai descritto tante volte, siamo al limite, oltre il limite, però insomma un'esperienza in un pronto soccorso più o meno è a conoscenza. E dicevo, è deprimente, però questo certamente, come non ha fermato te, non ci deve fermare. È dura, è difficile, lo sappiamo, perché come coordinamento sono tanti anni che combattiamo su queste cose, però credo che siano fondamentali e soprattutto certamente sono passate sulle amministrazioni di destra, di sinistra, diciamo di sinistra, a livello locale.
È proprio, c'è una trasversalità totale, cioè non gliene frega assolutamente niente. Cioè, questa è una cosa proprio che non. Cioè, l'indirizzo, diciamo, politico di queste storie. Guardate, cioè lì c'è stato. Quando c'è qualcuno, c'è stato pure a livello pure dirigenziale che ha detto queste cose le cambiamo, diciamo, sostanzialmente. Perché se voi ci pensate, questa storia di questi pronto soccorsi così affollati, che stanno massacrati tutti, dove la gente aspetta, dove praticamente così, questa storia sembra come una cosa immutabile, purtroppo c'è tanta gente, quindi purtroppo questi si affollano e quindi i posti letto sono pochi, eccetera. Ma guardate che non è così. Per dire, qualche anno fa, cioè, guardate, questa storia dell'abolizione di questa condizione, di questa che vi ha chiamata la piazzetta, è stato il mio scopo di vita, diciamo, negli ultimi 30 anni sostanzialmente. Ovviamente non ci sono riuscito, però io con l'altri, però le dico, ci sono stati dei momenti in cui questa storia è stata provata pure a mettere in discussione, no? Perché delle questioni, cioè la cosa banale è: ma a te pare che un policlinico che sono ettari di murature, decine e decine di reparti, migliaia di medici, di cose così, c'è una concentrazione in 70-80 metri quadrati dove ci stanno 50 malati e non riesci praticamente a gestire 50 malati su una struttura del genere? È chiaro che è un problema, diciamo, organizzativo da una parte, ma dall'altra parte è un problema politico, cioè è una cosa in cui praticamente quindi dico, questa è la soluzione. In altre parti non sono in idea, cioè questa storia si è pure affrontata in un certo modo e ci sono, diciamo, se non proprio per risolvere, perché il problema dell'emergenza è il problema mondiale, cioè, di pronto soccorso, però ci sono delle strade da fare, diciamo, per farlo. Quando sono stati si è provato a mettere in piedi queste cose da parte magari di qualcuno che ci ha pure provato anche come direttore generale a fare questo, è scorso il sangue, capito? È proprio scorso il sangue, cioè, perché praticamente c'è una difesa totale da parte delle corporazioni, delle varie cliniche, policliniche che non te lo fanno fare, cioè non te lo fanno risolvere. Ma non sono cose irrisolvibili, no, sono cose difficili, sono cose da affrontare, ma se lo fa. E soprattutto se lo fa, soprattutto se esiste, diciamo, chi lo può far fare sono i lavoratori. Non c'è nessun altro, cioè sono quelli che lì non c'hanno giri, impicci, storie, eccetera, di niente. Se fermi loro hanno vita facile, cioè continuano a fare sta cosa e ovviamente ormai se proliferano percorsi alternativi paganti, cioè relegati solo a chi non ha questo tipo di, diciamo, che non può fare altro, ecco.
Senti, allora, noi ti ringraziamo comunque molto, poi ne abbiamo parlato tante volte, purtroppo, nel senso che questa cosa ancora ha questi strascichi insopportabili. L'8 c'è questa udienza e magari ci risentiamo dopo per vedere come è andata a finire, se non la rimano, non la riconvocano, eccetera, insomma.
Ma sì, io penso che poi sì, ma quello sicuramente, cioè non è che si conclude, sì. Perché queste cose poi durano anni, cioè certo. Ti porti appresso, poi diciamo la denuncia penale c'ha praticamente la funzione che se riescono a strappare una condanna poi ti fanno qua civile su risarcimento,
sì.
Quindi sta cosa, e poi fra l'altro, cioè, non è solo mica la mia, perché c'è sta, poi certo. I compagni dello Spallanzani, certo. Insomma, che stanno, loro già hanno fatto le prime udienze, insomma io credo che sia anche una questione, insomma, che sarà una questione un po' pure strutturale da affrontare in maniera un po' più strutturata e non come certo. Singoli casi, insomma, perché ormai è un master che sta viaggiando e è uno dei fattori, non è il solo, ma è uno dei fattori anche è perché da queste strutture e dai posti di lavoro non esce fuori niente, no?
Certo.
Oppure tu, che ne so, l'aumento dei morti di lavoro, ma perché pure? Perché sostanzialmente nessuno più dice niente, nessuno più denuncia, nessuno più fa niente, insomma, su questo, perché come fai a farlo? Va bene.
Va bene, grazie, grazie tanto.
Ciao.
Ciao. Allora sì, ha fatto bene il compagno a ricordare che c'è anche un altro caso, che è quello di una lavoratrice o un lavoratore dello Spallanzani, due infermieri che per aver denunciato le condizioni in cui si trovava l'ospedale, in un'occasione fra l'altro di grande spolvero, perché non mi ricordo cosa si inaugurava esattamente.
Sì, c'era l'inaugurazione di un evento,
presente
un
le massime autorità.
Partecipava anche
e allora insomma, ancora questa cosa va avanti, pure loro sospesi, poi vinto il ricorso eccetera eccetera, però insomma ancora hanno queste pendenze, questa denuncia anche da parte dell'amministrazione a livello
queste denunce penali,
che insomma comunque io adesso non so fra l'altro se c'è ancora la incauta querela, la norma sull'incauta querela, non l'ho capito bene, sembra che vogliano toccare anche quella, ma
sì,
non mi è chiaro
toglierla, no?
Esatto, e poi va considerato, il compagno giustamente diceva che è uno degli aspetti, no? Per cui anche chi si volesse muovere e che magari in passato l'ha fatto anche in solitudine, pensando comunque e riuscendo spesso a smuovere comunque e gli altri e le altre, però pensiamo alla sentenza che c'è stata sulla morte di quella povera ragazza stritolata dal telaio, mi pare, no?
Sì.
Che praticamente qui è inutile stare a ripetere che a noi non ci interessa mandare la gente in galera, ci mancherebbe, però insomma sono cose che fanno riflettere, perché alla fine e non è successo niente, no? E chissà quanti casi fra l'altro ci sono di lavoratori e lavoratrici nelle condizioni del compagno che abbiamo ascoltato, anche di altre amministrazioni, anche di situazioni private che magari noi non conosciamo, perché non vengono diciamo alla ribalta della stampa. Vabbè, io direi le 17:27 e ci fermiamo qui, ricordiamo manifestazione a Napoli.